Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 27 marzo del 2026. I temi fondamentali della giornata riguardano ancora quello che è successo dopo il referendum, dopo l'esito del referendum e dopo le dimissioni. Ci sono due temi fondamentali che ve li dico subito. La prima è i commenti al comportamento del governo che ha fatto secche tre persone che prima erano invece all'interno, diciamo, della compagine governativa, il capo di gabinetto e il ministro del turismo. Che non si riesce a capire che cosa c'entri col referendum, e il vice ministro Delmastro, il vice sottosegretario Delmastro. Poi c'è un secondo tema dal quale partiamo, è del casino in Forza Italia, perché dopo 30 anni di onorata carriera sostanzialmente viene fatto fare un passo indietro a Maurizio Gasparri, presidente del gruppo parlamentare Presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia. Viene fatto indietro e viene sostituito, diciamo, se lui era la storia di Forza Italia, vi ricorderete la legge Gasparri, quella che permise a Berlusconi di continuare ad avere le sue reti con il sistema unico della comunicazione, insomma, qualcuno forse se lo ricorda, se lui era la storia, Craxi è la preistoria, anche se non si tratta di Craxi Bettino che non c'è più, tant'è che qualcuno ha fatto la battuta ed è la figlia Stefania, che è presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia, ha detto: papà, Bettino e Silvio se la rideranno in cielo. Certo è che, voglio dire, è un cambio politico fondamentale per Forza Italia, perché quello che è successo è che 14 senatori, secondo me su 18, su 20, hanno fatto una mozione di sfiducia nei confronti di Gasparri, diciamo così, hanno scritto una lettera e quindi. No, come non trasmetto su Facebook? Trasmetto su Facebook e quindi questo è il segnale di un gran casino che c'è in Forza Italia e soprattutto di un'intenzione di Marina Berlusconi, che è quella che paga i conti, di dare una svolta al partito. Certo, il partito la svolta la dai con i parlamentari che sono stati eletti con la passata gestione e devo dire che la situazione quindi del personale parlamentare di Forza Italia è quello lì. Io immagino una grande campagna elettorale fatta da Gasparri in televisione, oppure fatta da Stefania Craxi, cioè non c'è un elemento, diciamo, di enorme discontinuità che forse loro volevano mandare in onda. Ci sono però una serie di cose che dovranno avvenire, per esempio quella che leggo oggi sul retroscena di Repubblica è che c'è il secondo capogruppo che è Barelli alla Camera, che è molto più legato a Tajani anche per motivi familiari di quanto lo sia stato Maurizio Gasparri, che c'è una sua storia politica indipendente da Gaspar, da Tajani, e se dicono i retroscenisti dei giornali, se faranno fuori Barelli, dice Tajani, questa. In questo caso, me ne vado anch'io. Non può accettare l'idea che facciano fuori anche Barelli. Questo è il retroscena dei giornali. Riguardo al governo, una serie di cose vi voglio segnalare. Intanto, il pezzo di Caruso, che è molto divertente oggi sul Foglio, in cui dice: guardate che Giorgetti e Fazzolari stanno consigliando alla Meloni di andare subito al voto. Allora, sono due persone abilissime, poi però i voti li prende non Giorgetti, che non prende anche il voto probabilmente su Cuccini, e neanche Fazzolari, che è l'eminenza grigia del partito, e i voti li prende la Meloni. Spiegare che va a elezioni anticipate oggi forse non è così facile, ed è la teoria della verità che dice che occhio alle trappole Meloni, perché se dimetti col cavolo che Mattarella ti fa andare alle elezioni, cosa che abbiamo già visto nel passato, ti faranno un governino tecnico e soprattutto dice... La via migliore non sono le urne, ma cercare di fare qualcosa per l'economia, perché altrimenti sono guai. Riguardo invece ai commenti, diciamo, dei giornali ostili a questo governo, il fatto che si sente, e giustamente lo è, grande vincitore di questa battaglia, Travaglio dice: qua viene giù tutto. tutto. È un regime change. Forse questa cosa la potrebbe applicare più per l'Iran, di cui Travaglio è meno interessato, ma evidentemente il regime, cioè il cambio di regime lo applica all'Italia e questo è piuttosto singolare, però insomma, prendiamone atto per quello che vale. La Russa, in un'intervista rilasciata a Paola Di Caro al Corriere della Sera, dice: mai stati contro i giudici, forse non ci siamo spiegati bene. Beh, insomma, sì, a partire da Bartolozzi, a partire da molti di noi, che insomma, invece noi siamo stati contro i giudici, noi siamo contro Woodcock, noi siamo contro quei giudici come Gratteri che durante la campagna elettorale si è comportato in maniera molto poco, diciamo, come possiamo dirvi, molto poco istituzionale. Siamo come quei giudici che cantano Bella Ciao, forse un filo di ipocrisia in meno da un uomo poco ipocrita come com'è la russa, ce la dovremmo tutti quanti noi attendere, anche perché se c'è una persona che parla chiaro è proprio la russa, se c'è una cosa che ci è piaciuta negli ultimi giorni è proprio l'idea che la russa, mentre si occupavano tutti quanti del referendum e del post-referendum, ha preso quelli della famiglia del Mosco. Dice, sulla Santanchè, e la Russia era un suo grande difensore, e la Santanchè era al governo perché la russa convinse la Meloni di avere al governo, ha dato un atto di responsabilità con non dovuta, sarà una risorsa. Nel frattempo, però, su questa vicenda, come si dice, senza alcun rinvio a giudizio, la Santanchè molla il ministero e senza condanna, e oggi nota, mi sembra che lo nota Grignetti e Capurso sulla stampa, dicono che ce ne sono altri all'interno di Fratelli d'Italia che sono stati invece condannati e hanno ancora un ruolo. E, insomma, su questa cosa veramente ci si apre una polemica, ed è la polemica che vi vorrei segnalare, che è molto divertente, insomma, nei limiti del divertente, di due giornali di sinistra, uno diciamo moderato, riformista, e l'altro estrema, cioè ex giornale Partito Comunista, e cioè la critica a queste mosse della Meloni vengono fatte da sinistra, vengono fatte da Sansonetti e da Velardi. E Sansonetti dice: Meloni giustizialista licenzia i vice per omaggiare le toghe. Insomma, sostiene che le dimissioni non siano stati atti di responsabilità istituzionale, ma un omaggio ai vincitori del referendum. E dice l'altra cosa, che in questa maniera, questo lo dice il riformista, dice Velardi: attenzione, perché in questa maniera sarà difficile evitare la slavina che è già partita ieri, perché seconda notizia della giornata, ieri ci sono stati 26 indagati riguardo a delle terribili storie. Terribili, delle vischiose storie di corruzioni che sarebbero state fatte a Roma per appalti informatici nei confronti del Ministero della Difesa. E Velardi dice: il no ha innescato una reazione a catena devastante. Il primo segnale sbagliato è venuto dalla politica. Invece di ergersi a garante dei principi chiave dello Stato di diritto, Meloni ha dato l'impressione di inchinarsi al sentiment giustizialista delle urne. E dice: e le procure non si sono fatte attendere. Mette insieme le due cose, Velardi, perquisizioni, avvisi di garanzia, richieste di 3,5 anni per Sansonetti. Beh, unisce un po' pere e mele Velardi, perché una cosa sono le perquisizioni di ieri, peraltro che sono arrivate, se c'è una corruzione, ci sono gente che indaga, e io direi che non è essere contro i giudici permettere ai giudici di indagare, soprattutto se c'è una corruzione sui soldi nostri. Invece sulla vicenda di Sansonetti è ben diversa: la richiesta di 3 anni e 6 mesi di Sansonetti da parte di un PM per una sua presunta diffamazione nei confronti di Scarpinato. Beh, quella veramente mi sembra una cosa mostruosa. E quindi questa relazione, diciamo, tra l'una e l'altra vicenda viene messa in evidenza dal riformista. Qua chi c'è? Nick, dovrebbero dimettersi i magistrati canterini. Poi ci sono altre cose che vi segnalo. Innanzitutto l'economia che non va per niente bene. L'OCSE dice che salirà l'inflazione per colpa dello shock energetico e sarà molto alta anche negli Stati Uniti, quindi quelli si sognano la riduzione dei tassi di interesse. E però però dall'altra parte è molto divertente questa notazione che fa Luca Roberto sulla conferenza stampa ieri della Schlein alla scusatemi, alla stampa estera, perché un giornalista della Frankfurter Allgemeine le ha detto bellissime queste cose che volete fare sulla sanità, sulle infrastrutture e tutto quanto, ma le coperture per questa roba, chiede il giornalista della FAZ alla Schlein, e la Schlein fa una supercazzola delle sue come nei tempi d'oro, anche perché di queste materie dovrebbero forse un po' informarla meglio, tra lei e Conte, immaginate dove saranno i conti italiani nei prossimi anni, non perché io sia preoccupato della loro vittoria, ma perché ho visto quello che hanno fatto, ad esempio Conte e il Superbonus, ve lo ricordate, e la Schlein dice mi devo ispirare a un Nobel, sì, chi? Milton Friedman, no, Parisi, Parisi, insomma una supercazzola che la metà basta e devo dire molto divertente. Antonio Ruzzo oggi ci ricorda una cosa che può apparire minore, ma che dà il senso di come, a parte i giornali, c'è una base del Partito Democratico veramente intollerante, quella per esempio che nel Consiglio Comunale di Milano del PD non ha voluto omaggiare di un minuto di silenzio Umberto Bossi, devo dire francamente imbarazzante. Sulla Santanchè, vabbè, mi sono dimenticato di dire che se volete divertirvi leggete La ragazza di Voghera raccontata da Michele Serra, potete anche non farlo, non vi cambia assolutamente nulla. E l'ultima cosa che vi segnalo è questa. Riferimento lo fa ovviamente Travaglio anche nel suo pezzo riguardo alla decisione del Parlamento europeo sull'abuso d'ufficio. Insomma, hanno introdotto, dicono, l'abuso d'ufficio a pochi mesi dalla sola che ci ha dato l'Italia, abolendolo con, come si chiama, con il decreto Nordio. Grandissimo Nordio, per fortuna che rimane là, per fortuna che hanno tolto l'abuso d'ufficio. Questa cosa la scrive molto bene oggi in un'intervista a Osvaldo Napoli, che è in Azione, e dice: se uno fosse un sindaco, si renderebbe conto di quanto ha fatto bene a togliere l'abuso d'ufficio. E soprattutto la fake news che leggete su tutti i giornali oggi, cioè che l'Europa ci ha obbligato a reintrodurre l'abuso d'ufficio che pochi mesi fa abbiamo tolto, è una stronzata. L'Europa ha previsto alcune tipologie di lotta agli abusi d'ufficio che si potranno rimettere all'interno dell'ordinamento italiano, ma che nulla hanno a che vedere con quella prima normativa sull'abuso d'ufficio, che era talmente estensiva che di fatti non riusciva a condannare nessuno. Quindi state attenti ai titoli, state attenti alle decisioni europee, anche se obiettivamente l'Europa è fenomenale nel trovare regole, norme, penali, eccetera, per occuparsi della legalità invece di occuparsi delle cose serie di cui si dovrebbe occupare l'Europa, ad esempio l'indipendenza energetica, che non mi sembra che sia al centro della sua attenzione. Oggi Larry Fink, che è l'uomo più importante di BlackRock, uno dei finanzieri più importanti del BlackRock, viene intervistato da Fubini e dice due cose. La prima, che se l'Iran rientra nell'economia internazionale ci troveremo il petrolio a $40. E la seconda cosa, un signore che gestisce 14 mila miliardi di dollari, che vuol dire, mi sembra, 6 volte il PIL italiano, no? Questo signore, e lui prevede appunto una de-escalation sull'Iran, e poi dice che l'intelligenza artificiale avrà un effetto di abbassare l'inflazione nel lungo periodo. E poi, terza e ultima cosa che dice, ci riguarda, è preoccupata del fatto che gli italiani tengano troppi soldi liquidi sul conto corrente, perché è come non averlo. Ed è una nota, diciamo, questa banalmente di informazioni finanziarie. Sui giornali stranieri vi segnalo soltanto Zelensky a Le Monde, che dice che la pressione sulla Russia è insufficiente e che spera che il sostegno di Kiev contro gli attacchi iraniani, cioè i droni che gli hanno dato agli americani, possa consolidare il ritorno degli aiuti americani. Direi che oggi i giornali sono un po' noiosetti, questo è quello che trovate sui giornali di interessante oggi. Che cos'altro mi ero segnato? Abuso d'ufficio, direi tutto quello che valeva la pena sentire è questo. Do un contributo per la zuppa, approssimatore US dollar 40, buona zuppa a tutti e grazie Nicola, grazie a te Gianfranco Fini. E vi do appuntamento come sempre questa sera alle 19, un po' prima, 19:13, perché oggi c'è sciopero dei giornalisti. Io sono un collaboratore di Mediaset, continuo a fare il mio mestiere, anche se rispetto questo sciopero, rispetto di tanti altri scioperi, perché è il primo sciopero sull'argent, nel senso che c'è il contratto dei giornalisti che non è stato rinnovato da 10 anni e che hanno dato un'ipotesi di rinnovo del contratto dei giornalisti di pari a 150 euro all'anno. all'anno, il che vuol dire più o meno 6 euro netti al mese. Allora voi mi dovete dire come cazzo è possibile che un sindacato FNSI, che dovrebbe rappresentare in maniera sovietica tutti quanti i giornalisti, possa aver permesso, perché poi voglio dire, ci sono gli editori che saranno cattivi, ma ci sono i sindacati che invece di pensare a fare i balletti, a fare i corsi di formazione, ad aiutare Articolo 21, a fare tutte le minchiate politiche, di una cosa si sarebbero dovuti occupare, della nostra categoria che da 10 anni non ha un rinnovo contrattuale con un euro. Allora io me ne sbatto, sono voglio dire un privilegiato rispetto alla grande quantità di giornalisti che ci sono in Italia, ma francamente verrebbe da dire a questi dell'FNSI, il sindacato unico dei giornalisti italiani, un po' come la ANM, che invece gli aumenti ce li ha avuti, beh, bisognerebbe forse spiegare a questi dell'FNSI che ad andare a guardare il loro mestiere negli ultimi 10 anni è stato pari a zero, no? A zero. Quindi sciopero per una volta condivisibile, perché è uno sciopero per il motivo per il quale sono nati gli scioperi, cioè questioni di lavoro e non cazzate politiche o di correttezza politica. Io non sciopero, il sito Nicola Porro non sciopera, perché noi abbiamo la fortuna non solo di non essere iscritti all'FNSI, ma di poter fare come cazzo ci pare, anche con gli stipendi, anche con i prezzi, anche con le retribuzioni, grazie al vostro sostegno. Quindi l'informazione su nicolaporro.it la trovate tutto il giorno, e questa sera trovate in forma ridotta, però a Mediaset, 10 minuti. Ciao!